hanno fatto bene i nostri amici del coro a iniziare con il canto dell'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi, perché credo che possiamo mettere questo come titolo generale a questa domenica: l'amore, l'amore di Dio per noi, il nostro amore fraterno. E come altre volte abbiamo avuto modo di osservare, l'amore non è una virtù che noi possediamo in modo così naturale, istintivo, automatico, ma è un dono che continuamente il Signore con grande abbondanza ci fa e che quindi anche richiede che noi domandiamo. Allora all'inizio di questa nostra preghiera insieme, vorrei proprio fare insieme con voi questa preghiera al Signore perché ci doni quella carità rispetto alla quale siamo tante volte sconfitti, tante volte falliamo. E allora anche il gesto che noi compiamo adesso di rinnovazione del battesimo attraverso l'aspersione dell'acqua del fonte pasquale ha questo significato: rimmergerci, lavarci dentro queste acque della grazia di Dio che vuole rinnovarci nel suo amore. Partirete da un particolare che ci ha presentato il Vangelo di adesso. Gesù si rivolge ai suoi dicendo figlioli. È una parola molto rara che mai Gesù si rivolge così ai suoi, se non quest'ultimo tratto, queste ultime parole che durante l'ultima cena rivolge a loro prima di andare e entrare nella sua passione. San Girolamo traduce figlioli, che vuol dire figliolini, ed è un particolare che ancora una volta ci dà l'idea della grande tenerezza di Gesù per i suoi, possiamo dire per noi, perché poco quando si parla dei discepoli di Gesù, soprattutto quelli che sono intorno a mensa con lui nell'ultima cena, si parla di tutti noi, di noi adesso. E quindi questo modo che ci dice tutto l'amore che lui ha per loro. Ci sarebbero state anche tante altre cose, altri ragionamenti e insegnamenti da portare, forse anche in prove, dato che stava per iniziare un momento così delicato nel quale poi i discepoli non è che abbiano fatto una gran bella figura. E invece Gesù ha questo atteggiamento, queste parole, questi modi soprattutto, che ci fanno capire quindi anche il contenuto, le poche parole che adesso lui concentra nel suo estremo insegnamento intorno all'amore. Quindi di questo dobbiamo parlare per fare capire quanto l'amore non solo sia importante, ma sia anche forte, potente nel aiutare le persone. Adesso lo posso dire perché mi sembra che sia uscito il cinese. E io mi ricordo come era ridotto quando è arrivato. Non è che abbia fatto delle gran cure mediche, anche quello certo, come tutti ne hanno bisogno, ma come l'amore è capace di far crescere le persone, di dare loro forza, di dare loro valore, senso e pienezza di vita. È veramente una risorsa, la risorsa fondamentale che abbiamo davanti. Credo che questo anche ci aiuti capire anche la dinamica delle letture che abbiamo sentito. Vorrei andare un attimo con una rapidissima visita alla prima lettura, al testo degli Atti, che ci fa vedere perché Paolo e i suoi compagni, i suoi collaboratori vanno a fare questo nuovo viaggio, perché erano già stati in fondo in queste comunità della attuale Turchia e avevano già portato il Vangelo. E qui viene indicato, viene detto esplicitamente il motivo per cui decidono di ripassare quelle città, e per dare forza e per consolare, ci sono questi due verbi, consolare e dare forza, perché queste persone rimangano nella fede, perché le tribolazioni sono tante, dice ancora il racconto degli Atti. Noi bisogna che entriamo nel regno dei cieli attraverso queste tribolazioni. E un amico mi diceva stamattina, raccontandomi della storia di un importante teologo e filosofo degli anni così, diciamo della metà del secolo scorso, e che si trovava a Monaco ormai alla fine della guerra, durante i bombardamenti che hanno colpito anche Monaco in modo piuttosto grave. E lui, sotto questi bombardamenti, diceva che la Chiesa in questo momento storico, pensavo, immagino la Chiesa tedesca, anche se lui per sé non era proprio un tedesco, però era lì, si trovava lì per studiare, per insegnare. E la Chiesa in questo momento, sotto le bombe di questa conclusione tragica, tutta questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale, cosa deve fare? E deve fare sostanzialmente un'opera di consolazione. La gente in questo momento ha bisogno di essere consolata. E credo che quindi questo faccia risplendere il testo degli Atti degli Apostoli e lo renda molto attuale, perché poi appunto per consolare la ricetta è questa, è l'amore, e poi questa ricetta diventa poi il particolare per ogni caso, ogni situazione è diverso, ecco il modo, le parole, gli atteggiamenti, le azioni da mettere in atto per raggiungere questo scopo. Io in questi giorni, sono in questa settimana, due o tre, sono un povero parroco di campagna, quindi non è che abbia tante occasioni di rapporti, di incontri, sono in pochi giorni due o tre persone che mi hanno detto di sé, ma forse è meglio farla finita con questa vita, una vita tale che senso ha poi così opprimente. Ecco, per tornare in mente questa cosa qua, gli apostoli sentono il bisogno di passare da quella gente per rafforzarli e confortarli. L'invito a rimanere dentro la fede, perché le prove sono tante da attraversare. Ecco, allora torno indietro adesso a Gesù con i suoi e probabilmente quelle figliolini, a tutta la previsione, la prospettiva di quello che sta per succedere, questa grandissima prova che loro dovranno sopportare e che non riusciranno neanche a sopportare, sono così piccoli che non ci riusciranno. Ma questo conta meno, quello che conta di più è questo conforto del Signore, che diventa la forza creativa di apertura, possiamo dire di esplosione di quella piccolissima comunità decina di persone intorno a Gesù. E che grande potere ha invece questa parola che Gesù rivolge a loro per spalancare orizzonti straordinariamente larghi. E allora un'ultima osservazione su quel testo degli Atti. Vanno a raccontare come Dio aveva aperto una porta di fede ai pagani, ai popoli, e come loro colgono che la missione che hanno ricevuto è quella di riconoscere innanzitutto questa apertura, questa grande apertura a tutti, apertura di una porta. E sono chiesto anche, cioè sento molto la vicinanza delle elezioni europee di domenica prossima, e quindi sono anche dentro questi pensieri. Io ho citato questo caso di questo pensatore cristiano di Monaco sotto le bombe, anche pensando a questo, cioè non è che a un prete spetti di dare indicazioni per il voto, sempre meno questo dovrebbe succedere, però nella mia posizione c'è una responsabilità perlomeno di ricordare dei principi basi alla luce dei quali la gente può, con grande libertà, deve muoversi. Allora, questa parola apertura ai popoli è il principio base, non si può sfuggire da questo. Poi ognuno veda come ritiene di poterlo applicare anche nel suo rapporto con la società, con i grandi problemi della storia, ma che le porte vadano aperte e non chiuse, è questo. Mi sembra che non sia la stessa cosa, c'è una differenza e c'è un primato sull'apertura. E volevo ricordarvi a proposito, visto che sto parlando dell'Europa e della persona di riferimento, un po' di tutti noi qui a San Martini, che sapete, no? Che è Giuseppe Dossetti, e lui non è che sappia tanto di lui in rapporto con l'Europa. Certo non era un anti-europeista, però mi sembra di aver capito che parlando del nostro paese, lui tendeva a dire che l'Italia, più che uno sguardo sull'Europa, dovrebbe avere nella sua costituzione storica e geografica uno sguardo sui popoli che stanno di fronte ad essa e dall'altra parte, sulle altre sponde del Mediterraneo, cioè una vocazione di questo popolo, di questa nazione che proprio tutta tesa e protesa verso il nord dell'Africa. E credo che anche questo sia un'indicazione interessante su come muoverci, come pensiero, come impostazione generale del nostro non solo pensare ma anche operare nella storia, nella società del nostro paese. Allora, vi dicevo, questo amore ha una propulsione e una capacità di aprire che è molto presente sia nel Salmo che abbiamo cantato insieme, sia nella lettura di mezzo, il testo dell'Apocalisse, che ci parla di Gerusalemme come di una città che scende dal cielo, amatissima, tanto che viene chiamata la sposa di Dio, e che rappresenta, viene descritta così, come la dimora di Dio con gli uomini. È un'espressione bellissima. Il nome di questa donna, di questa sposa, è la tenda di Dio con gli uomini. E in questa tenda di Dio con gli uomini, vorrei tenere presente che con gli uomini, non dice sempre solo con i credenti, il Salmo dice i figli dell'uomo, non solo con i credenti, non solo con gli ebrei osservanti, ma con gli uomini, E poi va avanti nella spiegazione dei titoli di questa città, dicendo che in essa si verificherà questo fatto, che Dio sarà il loro Dio e loro saranno i popoli di Dio. Ed è un'espressione unica che mi ha colpito. Finalmente la nuova traduzione lo fa venire fuori, perché prima c'era scritto il popolo di Dio, ma questo è scontato, che Dio è il Dio di un popolo, è il popolo eletto. Ma qui invece, nella descrizione di questa città, si dice i popoli, e tutti saranno i popoli di Dio. E questa è un'altra grande apertura. Non è più un popolo, ma in questa città si verifica questo fatto nuovo, per quello si dice che è nuova la città, che nuovi sono i cieli, che nuova è la terra. E la novità dove sta? E sta in questo amore che ha questa capacità di far cadere le chiusure e di aprire a tutti i popoli. Gerusalemme. Ecco, allora, va bene, io mi fermerei qua. Concentriamoci sull'amore di Gesù per questi suoi figliolini, senza timore di concentrarci, perché quanto più sarà così, tanto più la verdura sarà massima. Infatti lui glielo dice, da questo tutti sapranno, tutti sapranno da questo, se avrete amore gli uni per gli altri, siete impregati. Ma se voi vi volete bene tra voi in modo vero e forte, allora tutti sapranno questa straordinaria apertura, straordinaria potenza che ha nell'amore del Signore insieme con noi, in mezzo a noi.